Testimonianza di Bruno Benasi, nato a Rivalta sul Mincio il 25 marzo 1943, ottobre 2022. Incontriamo Bruno per chiedergli di raccontarci della sua esperienza lavorativa in valle. Bruno è discendente di una delle quattro famiglie che hanno fatto la storia della lavorazione delle erbe palustri a Rivalta sul Mincio, i Benasi. Quale persona schiva e riservata si avvicina alla nostra richiesta con un po' di titubanza, ma poi si lascia andare ai ricordi ed è un grandissimo piacere ascoltarlo. Mio nonno Fiore inizia l'attività nel 1860 come imprenditore agricolo, occupandosi allo stesso tempo della coltivazione della terra e della valle, riusciva a garantire il lavoro per tutto il periodo dell'anno ai propri dipendenti, senza dover ricorrere a licenziamenti o a quella che oggi chiamiamo cassa integrazione. Le 120 biolche di terra situate in prossimità dell'abitato di Rivalta erano adibite alla coltivazione delle colture tradizionali. In valle, invece, si raccoglieva la canna per la fabbricazione delle arelle che, intrecciate con la pavera, tifa, venivano inizialmente utilizzate per l'allevamento dei bachi da seta in ambiente domestico e successivamente per la conservazione della frutta, in particolare dell'uva. Nell'Alto Mantovano le arelle servivano per l'essiccazione dell'uva utilizzata per la produzione dei vini passiti e nel Veronese, invece, per la produzione dell'amarone. Attorno al 1915, dopo la morte di mio nonno Fiore, subentrarono nell'attività mio zio Italo e mio padre Plinio, fondando l'azienda agricola Fratelli Benasi Fu Fiore. Il primo continuò ad occuparsi della coltivazione della terra, mentre mio padre della coltivazione della valle, compresa la raccolta e lavorazione dei suoi prodotti. L'attività relativa alla lavorazione della canna palustre si espande rapidamente anche perché si imparano con tanta umiltà le tecniche di coltivazione della valle. Le inondazioni forzate del canneto e la bruciatura, il debbio, di ciò che restava sul terreno dopo la raccolta della canna, foglie e resti delle erbe palustri non asportabili, garantivano la crescita di una palude sana e fertile. Contribuivano inoltre ad evitarne l'autobonifica e rappresentavano un efficace sistema di depurazione delle acque del Mincio, grazie alle proprietà filtranti delle lunghissime radici della canna palustre. I cariceti, invece, venivano coltivati creando appositi appezzamenti tra il canneto. La canna in natura è predominante sulla carice perché raggiunge altezze ragguardevoli, toglie la luce necessaria alla sua crescita. Inoltre la carice ha bisogno di crescere nell'acqua per svilupparsi, proprio come il riso. Quindi, per far spazio al cariceto, si doveva impedire alla canna di crescere recidendola definitivamente alla base. Differenti erano anche i sistemi di raccolta. La canna, dopo essere stata tagliata, veniva raccolta in grandi mazzi, caricata sulle barche e portata a riva, dove veniva stoccata su apposite palizzate, cavalli di Frisia, in attesa delle successive lavorazioni. La carice, invece, dopo la raccolta, veniva stesa nei campi ad essiccare, dove rimaneva anche la notte per farle prendere la rugiada da entrambe le parti e farla sbiancare. Poi veniva raccolta in fasci di 5-6 kg e fatta stagionare nei magazzini. Successivamente, con la pettinatura, si eliminava la caresa meno forte e sana per confezionarla in fasci da 5 kg pronti per la vendita. Per poterla lavorare bastava bagnarla con l'acqua e sembrava di manipolare della seta. Nel 1920 abbiamo iniziato ad esportare i nostri manufatti in diversi paesi europei. Negli anni successivi la canna venne utilizzata in edilizia per le controsoffittature o per la fabbricazione di particolari pannelli utilizzati per coibentare le pareti o i soffitti. Con la Targes della famiglia Grassi avevamo pattuito di fornire le canne per la realizzazione dei pannelli utilizzati per la costruzione di edifici in aeroporti, ospedali e palazzi, sia in Italia che in Europa. La Targes si occupava della loro realizzazione posa, quindi si dividevano gli utili sulla parola, con correttezza e rispetto dei reciproci accordi, cosa al giorno d'oggi impensabile. Con la canna, inoltre, si fabbricavano le arelle per la copertura dei fiori nelle aziende florovivaistiche della Liguria e della Toscana, per l'essiccazione dei laterizi, per coperture varie, comprese quelle delle strutture utilizzate a protezione dei siti archeologici, per i soffitti dei capannoni degli allevamenti avicoli e suinicoli e per gli avvolgibili da finestra. Le arelle, fabbricate con il filo zincato, potevano durare anche 18 o 20 anni. Grandi quantitativi di materiale greggio venivano esportati in Germania per essere utilizzati in edilizia. Ricordo che attraverso la ferrovia esportavamo verso quel paese anche 120-130 vagoni di prodotto all'anno. Siccome l'inventiva non mancava, trasportavamo la merce alla stazione di Castellucchio utilizzando i gipponi americani, Morris, che opportunamente modificati riuscivano a trainare grossi rimorchi. I trattori agricoli all'epoca non potevano viaggiare in strada. La caresa, invece, veniva esportata in Francia, Belgio e Svizzera per l'impagliatura delle seggiole. In Italia, in alcuni casi, è stata utilizzata anche come copertura di bar e ristoranti. La raccolta della canna iniziava il 1 novembre e terminava il 25 marzo. Dal 26 marzo al 15 giugno si procedeva alla sua pulitura e selezione, e dal 16 giugno al 15 agosto invece si raccoglieva la caresa. L'orario di lavoro invernale prevedeva di iniziare alle 8 fino alle 13 e dalle 14 alle 18. In estate invece si iniziava a lavorare alle 7 fino alle 11 e dalle 15 alle 19. La mattina si terminava alle 11 perché era usanza del datore di lavoro e maestranze si facessero un bel bagno ristoratore nel mincio prima di tornare a casa per il pranzo e il riposino pomeridiano. Fondo Mincio non era solo luogo di lavoro, ma anche importante luogo di socializzazione. Era possibile trovare Cleante Grazioli, figlio di Olga e Tarabin, che con il suo chioschetto vendeva gelati oggi introvabili. Pensate che Cleante, insieme all'altro gelataio rivaltese Alligio, avevano inventato il missino, un gelato simile al più recente mottarello. Mettevano su un cono una palla di gelato alla panna, lo immergevano nel cioccolato fondente e il risultato era qualcosa di meraviglioso. Si lavorava fino al sabato, poi si tornava a casa non prima di aver ricevuto la paga settimanale. Ricordo in particolare che le arellaie venivano pagate a cottimo, concordando una produzione minima settimanale. Quindi potevano gestire il lavoro come desideravano, anche in base all'abilità personale. Alla fine degli anni 60 avevamo 105 dipendenti tra uomini e donne. Ricordo due momenti di grande difficoltà. Il primo è stata l'eccezionale nevicata del 1954, dove perdemmo totalmente il raccolto. Non rimase in piedi nemmeno una canna. L'altro lo vivemmo nel novembre del 1951, l'anno della grande alluvione del Po, che coinvolse anche il Mincio. Nessun problema per la valle in questo caso, ma tantissimi disagi per le persone. A Rivalta l'acqua arrivò a metà dell'attuale via Porto e Mantova era completamente allagata. Ricordo che vennero i carabinieri a chiederci le imbarcazioni per portare i mantovani dal centro città allagato verso le zone periferiche per metterli in salvo. In quegli anni anche la caccia e la pesca rappresentavano una risorsa economica importante. I giochi di caccia si vendevano all'asta a prezzi importanti per quel periodo, oppure si affittavano ai cacciatori che arrivavano da buona parte del nord Italia. Questi, la sera prima, venivano accolti dai barcaioli rivaltesi con un'abbondante cena nelle famose osterie del paese e dopo aver alloggiato nelle locande venivano accompagnati in valle la mattina successiva per le battute di caccia. Agli inizi degli anni Ottanta iniziano a comparire i primi segni di difficoltà. Diventa sempre più complicato trovare manodopera che è attratta da attività meno faticose. Cambiano i consumi e si inizia a subire la concorrenza dei manufatti asiatici. Ricordo che ho cessato l'attività nell'anno 2000, anno in cui ho inviato l'ultimo vagone ferroviario in Francia carico di erba palustra.